con questo canto per le nozze del re presenta un po', potremmo dire, un inno nei confronti di questo re, e intanto si presenta anche colei che è la regina, la sposa, e allora viene celebrato questo matrimonio, vengono celebrate queste nozze, viene in particolar modo celebrato questo re, di cui si tessono le lodi, un re che si conosce, un re che diventa, potremmo dire, quasi la proiezione del nostro ideale, di chi siamo chiamati ad essere, di chi potremmo essere. E allora potremmo dire, non solo viene celebrato il re, ma celebrando questo re come se coloro che lo celebrano celebrassero anche il loro proprio cammino, il loro proprio itinerario verso appunto questo ideale, che è questo re. Potremmo dire le attese del popolo vengono proiettate su questo re. Abbiamo scelto questo salmo che ci introduce in un brano su cui ci fermeremo questa sera, breve ma molto intenso, centrale. Marco 8, 27, 30.
Ecco. E prima di leggere il brano, il contesto, non diciamo cosa segue perché qui finisce la prima parte del Vangelo, quindi si aprirà la nuova. Quindi è un brano di conclusione ed è un giro di boa. E immediatamente prima, se ricordate, c'era il miracolo del cieco per vedere, per venire alla luce. È un miracolo faticoso, fatto a rate. Vedi qualcosa? Sì, vedo uomini come alberi che camminano. Ah, non ci siamo ancora. È necessario qualcos'altro. E il testo che leggiamo adesso è il punto d'arrivo della prima parte del Vangelo. Lo leggiamo, poi lo spieghiamo brevemente e poi lo spiegheremo punto per punto perché è un punto decisivo. Lasciamo entrare ancora.
Sì. Allora leggiamo il brano, Marco 8, 27, 30. E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. E nel cammino interrogava i suoi discepoli dicendo loro: gli uomini chi dicono che io sia? Ed essi gli risposero dicendo: Giovanni il Battista e altri Elia, altri poi uno dei profeti. E lui li interrogava: ma voi chi dite che io sia? Rispondendo Pietro gli dice: tu sei il Cristo. E gli sgridò perché non parlassero di lui a nessuno.
E qui finisce la prima parte del Vangelo con Gesù che sgrida Pietro, anzi sarebbe lo minaccia addirittura: non dirlo a nessuno. Ed è la prima volta che Gesù è riconosciuto come il Cristo. Il titolo di Marco è Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Siccome Cristo era diventato quasi il cognome di Gesù, Gesù Cristo, allora per la prima volta usa la parola Cristo qui per spiegare che Cristo non è un cognome. Cristo è esattamente tutto ciò che abbiamo visto in questi otto capitoli. Cosa ha fatto Gesù in questi otto capitoli? Il Cristo sarebbe il Messia, il Re, quello che ridà all'uomo la sua verità, la sua identità. Quello che ti dà piedi che camminano, occhi che vedono, orecchi che sentono, bocca che comunica, ti dà un nuovo stile di vita, di condividere il pane, cioè quello che crea il mondo nuovo, quello è il Cristo, cioè quello che tutti desideriamo. E tutta la prima parte del Vangelo contiene 12 miracoli, tra l'altro, e 4 esorcismi. Cioè siamo liberati dal male, questi sono gli esorcismi, per poter operare il bene, questi sono i miracoli. Cioè camminare, vedere, ascoltare, parlare, condividere il pane, vincere la malattia, vincere la morte. Quindi nella prima parte del Vangelo vengono liberati tutti i desideri di vita che l'uomo ha, perché se uno non desidera la vita non va avanti e non può capire neanche il mistero dell'uomo né il mistero di Dio. Dopo comincerà la seconda parte del Vangelo dove non c'è più nessun miracolo. Sarebbe come dire, no, che nella prima parte Gesù dà tanti doni e tu guardi le cose che fa. Nella seconda parte non c'è più niente nella mano e dice, ma cosa c'è in quella mano? Più niente mi dai? Sì, adesso c'è più niente da dare, devi solo guardare la mia faccia adesso, perché voglio dare me stesso che è molto più interessante. E sarà la seconda parte del Vangelo, in cui comprendiamo il vero mistero della vita nostra e di Dio stesso che si dona e di noi chi siamo. Però questa parte direi è molto bella perché rappresenta i primi 8 capitoli del Vangelo, credo che sarebbe il mondo bello e realizzato, dove la gente va d'accordo, dove c'è il pane per tutti, dove c'è giustizia, dove c'è libertà, e dove c'è solidarietà, dove non c'è emarginazione, dove tutto il male viene assorbito dal bene, dove lo spirito stesso del male è vinto. Quindi il nostro sogno, insomma. Bon, e qui allora direi che c'è il giro di boa, e quando comincia il giro di boa? Leggiamo il testo e poi vediamo.
Versetto 27. E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo, e nel cammino interrogava i suoi discepoli dicendo loro: gli uomini chi dicono che io sia?
Ecco, Gesù esce, se voi notate nel Vangelo Gesù esce sempre e cammina sempre. E dove va?
Va a Cesarea di Filippo, è il luogo più distante che Gesù percorre, e prima di dire qualcosa appunto su Cesarea, anche il fatto che Gesù esca, abbiamo visto la volta scorsa entrare nel villaggio, poi uscire dal villaggio col cieco a Bethsaida, adesso Gesù si dice che esce. Potremmo dire anche qui c'è la possibilità di un incontro nuovo, di una realtà nuova, perché Gesù esce. È quasi come dire, non c'è mai un luogo in cui possiamo identificarlo. Non è che c'è una situazione e lì, potremmo dire, quella situazione racchiude Gesù, la sua verità. No. Così come quando Gesù invita i suoi a precederlo sull'altra riva, c'è sempre un passo da fare con lui. E il passo che fanno in questo episodio, potremmo dire, lo porta appunto nella regione intorno a Cesarea di Filippo, che è appunto il posto più lontano raggiunto da Gesù. Quasi a dire c'è un incontro tra Gesù e i suoi discepoli che avviene appunto in questa lontananza. Potremmo dire il luogo anche più lontano dalla Giudea, da Gerusalemme, che sono i luoghi religiosi, tra virgolette, per eccellenza. Gerusalemme è la città santa dove c'è il Tempio. E invece qui l'incontro avviene in questo luogo, mentre camminano, in questo luogo distante. Quasi a dire che siamo per certi aspetti invitati a lasciare quelle che possono essere nostre eventuali sicurezze o pseudo verità per incontrare personalmente Gesù. Nella sala di là ci sono delle sedie che potete portare.
Bene, allora se noi vogliamo incontrare il Signore dobbiamo non andare alle letture bibliche di Latizzone, a meno che queste letture bibliche ci portino nel punto più lontano da Dio che c'è in noi, che è lì che scopriamo Dio. Che Dio è molto lontano, tanto lontano di essere vicino ad ogni lontananza. E dove sarà riconosciuto Gesù per la prima volta, vi ricordate? Nel punto più lontano, mentre è in croce, e da chi? Da un pagano che è il comandante del portone d'esecuzione. Quindi la condizione per conoscere Dio non è averlo addomesticato in tasca, io so chi è, io ho studiato bene il catechismo, anzi insegno catechismo, io faccio letture bibliche, io so niente. È il grande mistero, che lo capisci se tu rispondi alle sue domande, ce lo capisci con la tua vita, mica con tre formule. Non so se è chiaro. Quindi è importante anche questa indicazione, no? Lontano. E poi in cammino, ancora lontano.
Ancora lontano, in cammino, cosa dire, per strada. In questo ci fa vedere questo incontro che non ci sono dei luoghi particolari, privilegiati, ma la strada, potremmo dire, è quello che accomuna tutti. Per certi aspetti la casa, l'abitazione può distinguere le persone, ma per strada ci siamo tutti. E Gesù è per strada con i suoi discepoli. Sono gente in cammino, gente che ricerca, gente che non è arrivata. In un certo senso Gesù lo incontriamo così, se ci mettiamo per strada con Lui. Lui è lì. E i discepoli sono chiamati, potremmo dire, a fare compagnia a questo Gesù che cammina. In un certo senso lì conosceranno, o meglio conosceranno a conoscere ancora più da vicino chi è questo Gesù. E allora capiamo bene che il portare fuori, l'uscire, portarli per strada, proprio come dire venir fuori da quelle che possono essere delle nostre visioni interiori, certezze interiori, e metterci lì, esporci.
Vorrei ancora aggiungere una cosa sul cammino, tanto che è bello il cammino. E noi non siamo tanto abituati a camminare, perché si viene in macchina col tram, che l'uomo cammina. E per camminare ci vogliono due cose. Primo, che tu desideri un obiettivo e ti sposti. Secondo, lo stesso spostamento è uno squilibrio costante. Cioè hai il baricentro spostato, sei eccentrico, hai il centro fuori e ti sposti. E l'uomo di sua natura è il centro fuori di sé, perché è desiderio, per questo cammina. Chi non cammina, chi non desidera, è morto. Le persone già arrivate, ma sono al contrario di chi cammina. L'uomo è sempre in cammino, che il nostro centro è fuori di noi, è oltre. Siamo fatti per l'infinito. E chi si chiude lì è finito, è già nella fossa. Quindi è importante. E tutto il Vangelo è un cammino, dall'inizio alla fine. E quindi vivere di eccentrici. No, è importante, perché quelli che sono tranquilli non vanno da nessuna parte. E poi adesso c'è il punto fondamentale, che è una novità nel Vangelo. Prima ricordate che sempre dopo ogni episodio tutti dicevano: chi è costui? Cioè interrogavano. E Gesù non risponde alle interrogazioni, è un cattivo alunno, è il maestro che vuole rispondere. Lascia che tu scopra. Qui per la prima volta interroga Lui. Qui vorrei dire una cosa. Nel nostro cammino, in qualunque relazione, anche con le persone, cambia tutto quando invece di interrogare l'altro e di inquisire sull'altro, mi lascio mettere in questione io e interrogare dall'altro. Fino a quando mi pongo mille questioni sull'altro, e anche su Dio, non capirò mai chi è Dio. Quando metto in questione me sulle domande dell'altro, capisco l'altro e capisco me. E questo è il grande giro di volo. Prima voleva arrivare a interrogare finalmente, a mettere in questione noi, mentre prima noi questioniamo sempre su di Lui.
E questo, questa domanda avviene appunto nel cammino, quasi a dire che non viene fatta in un'aula, in un tempio, no, viene fatta mentre si cammina. E allora, come dire, è questo cammino con Gesù che pone in questione i discepoli, che in un certo senso non chiedono chi è Lui, smettono appunto di fare la domanda su Gesù, ma sono chiamati ad accogliere la domanda che fa Gesù. Ed è interessante il fatto che sia Gesù a porre la domanda, ma anche il tipo di domanda che fa Gesù. Gli uomini chi dicono che io sia? Una domanda appunto che a prima vista ci potrebbe far sorridere, perché certo Gesù si preoccupa, ha un sondaggio di opinione su come penso che non lo sfiori neanche per la testa, ma è importante che venga fatta questa domanda, perché quella domanda non riguarda tanto Gesù, non aveva problemi di autostima, di riconoscimento, ma potremmo dire è una domanda che si prende cura di due realtà, della gente e dei discepoli. Potremmo dire che invitati a rispondere a questa domanda, i discepoli sono chiamati a rivelare se stessi e anche, potremmo dire, se hanno cura, oltre che di Gesù, anche della gente. Quasi come se appunto ai suoi discepoli Gesù facesse un po' direttamente una domanda, ma voi siete in grado di ascoltare le persone? Chi dicono gli uomini che io sia? Voglio dire, cosa deve stare a cuore al discepolo? Appunto sta a cuore se lui stesso e le persone sono in relazione con Gesù. Questa potremmo dire è la cosa di cui Gesù, tra virgolette, si preoccupa.
E guardate che queste persone sono persone religiose, ovviamente, persone che si interessano. Ecco, e poi farà un'altra domanda ai discepoli. Ma voi? Perché c'è un modo di pensare Gesù che è quello della gente, brava, buona, religiosa, compresi i discepoli, compresi noi, che va sulle ovvietà, sulle cose scontate, su ciò che già si sa, cioè quel che dicono tutti, sul si dice, sul... e viviamo di quello. E facciamo di Dio l'attaccapanni di tutte le opinioni che sentiamo, povero Dio. E quindi è importante, fa quella lì perché visibilizza anche la falsa immagine che abbiamo noi tutti. E però è importante che ci sia perché si interessa. Sì.
Passiamo al versetto 28. Essi gli risposero dicendo: Giovanni Battista e altri Elia e altri poi uno dei profeti. Una risposta la danno i discepoli, riportano alcune risposte che potremmo dire dicono della grandezza di Gesù, ma fino a un certo punto. Cioè si dice chi è Gesù con parole, con persone che appartengono al passato. Giovanni Battista, Elia, colui che appunto era, doveva essere il precursore del Messia. Però quasi dire che non c'è ancora niente di nuovo sotto il sole. Cioè si legge la persona di Gesù con categorie del passato. Quasi... sottolineare nello stesso tempo la grandezza, ma di fatto non cogliendone la piena novità. Questo è ciò che i discepoli riportano.
Ecco, e cos'è che facciamo noi normalmente quando vediamo una persona? Mi somiglia però. Cerco di catalogarlo, di inquadrarlo bene, di mettergli l'etichetta con le cose che sa in modo da controllarlo. Così Gesù, bene, lo identificano, guarda caso col Battista, così era capitato al Battista due capitoli fa. Testa, non disturba mica più. Elia, non occorre tagliare, è già 800 anni prima che se n'è andato. Gli altri profeti, sono stati ammazzati tutti. Quindi stiamo tranquilli. E c'è tutta quella religiosità tranquilla che identifica Dio con la tradizione, con tutte le cose che sappiamo, belle, devote del passato, tanta devozione anche il Battista, e via, tutti i profeti, d'accordo? Ma una cosa passata, già morta, catalogata, abbiamo il catechismo che ci dà anche le formule esatte per mettergli la lapide giusta ad ogni verità, una cosa sicura e certa che noi conosciamo. Non è così che facciamo. E anche nella fede non cerchiamo queste cose, e anche nelle relazioni, che vuol dire che ammazziamo le persone, se lo sei chiaro. Facciamo come Procuste, che era una donna un po' cattivella, e, però le piacevano gli uomini, e avevano detto, se l'uomo era troppo corto, lo tirava, per farcelo stare, e lo ammazzava. Se era troppo lungo, gli tagliava la testa, che ci stava. Ecco, pressappoco il nostro modo di concepire Dio è come questo letto di Procuste, che deve star su nostra misura esatta, che non ci scombini, no?
Sì, sì. Proprio bisogna sottolineare questa possibilità che si ha sui due piani delle relazioni, con Gesù, ma anche con le persone. Se dico che conosco quelle persone, conosco Gesù solamente per un mio patrimonio, diciamo, del passato, rischio di non conoscerle mai, oppure di sapere già, di conoscerle già, e di non essere neanche attento alle novità che possono rivelare. Quasi appunto o ucciderle, oppure, che però è lo stesso, non concedere nessuna possibilità, non essere in grado poi di fatto di cogliere la novità, perché la contropartita è che anch'io mi faccio fuori. È una conoscenza che posso avere anche verso me stesso. Non darmi la possibilità di cambiamento, di poter essere diverso. Questo è, appunto, si può vivere a diversi livelli delle relazioni.
E poi con Dio in modo particolare, perché sennò dove va la sana dottrina e le certezze indubitabili, i punti non negoziabili. Cioè di Dio dobbiamo avere delle certezze, perché se non lo controlli chissà cosa ti capita. No, voglio avere la massima certezza, le verità assolute, povero Dio, scambiata per le nostre certezze. Se l'unica cosa certa è che lo mettiamo in croce.
Un Dio ridotto a quello che pensiamo noi di lui, questo
povero,
è...
Povero Dio. Cioè, si chiama idolatria, confondere Dio con le proprie idee. E guardate che normalmente noi confondiamo Dio con le nostre certezze. Quando non corrisponde le mie certezze, dico, no. Come dirà subito dopo Pietro, no, tu ti sbagli. Non so se è chiaro. E guardate che tutta la religiosità naturale, istintivamente, è uguale presso tutti i popoli, dai musulmani, anche a chi non sa bene se c'è Dio o non c'è, i buddisti, e tutte le religioni spiritistiche, anche i cristiani, tutti hanno la stessa immagine di Dio. Quel Dio di cui ho certezze, perché così almeno mi tutelo. So com'è, so cosa devo fare per non incappare nel fulmine di Giove, e per meritare la vita eterna e per fare una vita vivibile. Che questo vuol dire negare la relazione con Dio, e negare la nostra dignità di figli di Dio.
Riusciamo a intuire perché Gesù pone questa domanda a Cesarea di Filippo, proprio in quel luogo, dove appunto le certezze sono ben lontane.
Quindi ancora tornerei su questo, perché c'è tutto il Vangelo, è proprio una sdemonizzazione dell'immagine di Dio, cioè si spiazza delle certezze su Dio per entrare in contatto col mistero stesso di Dio, che è la vita e che è il mistero che è dentro di te. E quindi questa è la prima domanda, ed è interessante anche la prima risposta, e bisogna uscire da questa. Però è importante sapere che ci siamo dentro, perché se non la riconosco... E io ci sono sempre preoccupato, perché quante certezze, in nome delle nostre certezze ammazziamo persone, facciamo crociate di tutti i tipi, antiche, moderne, bruciamo le streghe, bruciamo gli eretici, condanniamo chi non la pensa come noi. Ma pensi che il tuo pensiero sia Dio? No, anche se per caso dice qualcosa di giusto, tutto il resto, che è infinito, non è contenuto nel tuo pensiero. E nel tuo pensiero poi è contenuto niente, perché il pensiero non esiste nella realtà, è un tuo pensiero, la realtà è ben più ricca. Quindi stare attenti a questa religiosità delle formule, delle certezze, che sì, può servire come pillola per contenere l'angoscia per i fanatici, per i fondamentalisti, ma non è la fiducia in Dio, non è la fede, né il rispetto di Dio né il rispetto dell'uomo.
Fondamentalmente è un mettere se stessi al centro, per cui se Dio mi serve per realizzare quello che penso, allora va bene. Di fatto dire che Gesù è questo e questo, come se fossero del passato, significa appunto non conoscerlo ancora, non avere ancora gli occhi aperti bene su di lui. Vediamo il versetto 29. E lui li interrogava: ma voi chi dite che io sia? Rispondendo, Pietro gli dice: tu sei il Cristo.
E lui li interrogava, e quindi ripete l'interrogazione, e questa è diversa. Prima la gente, ma voi, ma c'è un ma. C'è qualcosa di, in contrappunto, in contrapposizione a quello che normalmente si dice.
Sì, e potremmo dire con questo i discepoli vengono posti in questione da Gesù. Potremmo dire qua in termini espliciti, non sono più loro a fare la domanda su di lui, ma è Gesù che li interroga su di lui. Voi chi dite che io sia? Potremmo dire questa è un po' la domanda centrale, non solo del Vangelo, del Vangelo di Marco, chi è Gesù? Ma potremmo dire è la domanda fondamentale per ciascuno di noi. Ed è una domanda che Gesù fa, ecco, per entrare in relazione, non tanto per avere chissà quale risposta. E potremmo dire, e nella misura in cui riusciamo a dire chi è Lui per noi, per quello che conosciamo, che poi di fatto diciamo anche chi siamo noi. Non so, ci sono delle domande, soprattutto nelle che riguardano le relazioni, anche le relazioni interpersonali, che dicendo chi è l'altra persona per noi, definiamo un po' anche noi stessi. Fa parte anche della nostra verità, non solo della verità dell'altra persona.
Sì, è proprio la prima cosa che vogliamo sapere da un'altra persona, è chi sono io per te? No, non è così. Soprattutto dove c'è una relazione. E così anche Dio con noi. Chi sono io per te? Cosa conta nella tua vita? È semplicemente una figura del passato, da tenerli buoni, di cui c'è le etichette, il prontuario, il catechismo pronto? Oppure è la domanda chi sono per te, per la tua vita concreta? Cosa significa? Questa è la domanda fondamentale che Dio fa a noi. Chi sono io per te? Perché Dio non ha grandi problemi, ha solo un difetto, che volendo bene vuole sapere e vuole essere amato. Allora la domanda, ma mi vuoi bene anche tu? Sostanzialmente questa è la domanda. Chi sono io per te? Vuol sempre dire questo, sotto. E qui scopre anche le sue carte in qualche modo, no? Anche la sua debolezza, ma anche la sua forza. E la risposta che do a questa domanda è la mia identità ed è la sua identità. Risposta però non a parole, con la vita. Dopo che hai visto a questo punto del Vangelo, guarisce la suocera di Pietro, vince lo spirito del male, mi monda dalla lebbra, mi leva la paralisi, nei sensi di colpa mi fa camminare, mi apre la mano per ricevere il dono, per toccarlo, per entrare in comunione. Mi libera dalla morte stessa, perché la stessa morte è luogo di comunione e di amore, dà un nuovo stile di mangiare, di vivere, la vita nella condivisione, nel pane, nell'amore reciproco, e apre gli orecchi per capire questa parola nuova, la bocca per comunicare in modo nuovo, gli occhi per vedere, per nascere questa vita nuova. Ecco, allora, chi sono io per te facendo queste cose? E la domanda stessa, vedi forse qualcosa? Cosa vedi? La domanda fatta al cieco, no? Come mi vedi? Ecco, diceva giustamente, non è che sia in crisi di identità e vuole conferma, o sta facendo un sondaggio prima limitato ai 12 per poi vedere se vale la pena di farlo più ampio. Non c'era il telefono, c'era altri mezzi. No, e invece c'è proprio sotto il grande mistero sia di Dio che dell'uomo, che sono relazione, e tutto si stabilisce lì, chi sono io per te? Cosa tu sei per me lo capirai quando mi metterai in croce, che io do la vita per te. Ma a questo punto che io ho fatto tutte queste cose che hai visto, che hai letto nel Vangelo, liberato i tuoi desideri, la tua libertà. Cosa significa questo?
È come se Gesù invitasse a passare dal sentito dire alla risposta personale, a quella che è appunto l'esperienza di ogni persona, e direi, accennava appunto alla guarigione anche del cieco, no? Che avere anche la consapevolezza delle varie tappe, così come il cieco impone due volte le mani, nel brano che precede immediatamente, così anche qui oserei dire, non è tanto la questione di dare la risposta esatta, ma di dare la risposta che è la nostra risposta autentica, quello che per noi è vero, non potremmo dire la risposta già preconfezionata da altri. In questo ha senso questa interrogazione di Gesù, che mira esattamente ad entrare in questa relazione. Non è una questione di dottrina, ma di persone, la sua e la nostra. In un certo senso nessuno può sostituirci nella risposta a questa domanda. E meno male che nessuno può sostituirci, perché è un po' lo spazio anche della nostra libertà, dopo che lui si è dichiarato poterci dichiarare. E sapere che appunto non si esaurisce questa relazione in una domanda e in una risposta. Ma se è autentica la relazione, questa relazione continua per tutta la vita. Conoscerò sempre meglio lui, conoscerò sempre meglio me stesso, conoscerò sempre meglio gli altri. Ma l'importante è appunto che non mi basi, che non raccolga delle risposte sentite qua e là. Se no rischiano di diventare anche quelle delle mie certezze, e le affibbio addosso a Gesù.
Scusate, per esempio, era bellissimo il brano precedente a quello del cieco, quando sono sulla barca, dove abbiamo un esame di catechismo, dove Gesù fa l'esame. Vi ricordate quando fa 5.000, 5 pani, quante c'è stato? 12. E quando 4.000, quante? 7. E non capite ancora. Cioè, avere le risposte esatte senza capire. Invece, che esperienza hai fatto tu di lui finora e che stai facendo adesso? Ed è bello questo, la fede non è credere che Dio è l'essere superiore, che sta là, e poi c'è le formulette per dichiararla. E chi è lui per te? Come in ogni relazione. Che è sempre un mistero, perché se la prendi e la definisci l'hai già uccisa. E quindi è un cammino, no? È un cammino. Ed è una domanda sempre aperta. E la risposta a questa domanda diventa la mia identità, perché uno proprio è la risposta che dà all'altro, in fondo, a quest'altro. Capite allora, rispetto a tutta la prima parte del Vangelo, dove ci interrogavamo noi e chiedevamo chi sei tu, chi sei tu, chi sei tu, chi sei tu, ma lasciami in pace. Adesso dice, avete visto quel che ho fatto, adesso chi sono io per te? Lui ha risposto con i fatti. Adesso che esperienza hai avuto tu, stando con me? È la risposta che dura tutta la vita, in fondo, che ci costituisce nella nostra identità. Quindi, contro tutta un'ideologia cristiana, una cultura cristiana, è qualcosa di più serio. È il mistero dell'uomo, è il mistero di Dio, dello sposo e della sposa che si incontrano, in fondo.
E qui c'è perlomeno un inizio di risposta, che dice già nell'atteggiamento, almeno l'esattezza dell'atteggiamento, perché rispondendo, Pietro dice. Ecco, quello che siamo chiamati a fare potremmo dire esattamente questo, a rispondere. Poi ci sarà l'occasione per crescere in questa risposta, però perlomeno l'atteggiamento è esatto, non faccio domande, ma rispondo, e rispondendo significa entrare già in questo dialogo con Gesù. Con Gesù non dà la definizione di sé, chiede chi sono, chi è lui per me. Io sono chiamato a rispondere, appunto si diceva una risposta che si darà non tanto a parole ma con la vita, con le scelte, ma è sempre una risposta, quasi a dire entriamo così in dialogo, un dialogo che Gesù inizia. Potremmo dire è lui che si espone, è lui che comincia questo dialogo, è lui che si assume questi rischi. Genere, appunto, si parlava di relazione. Chi comincia un dialogo, chi comincia una relazione, si assume anche il rischio di questa relazione. Chiedendo queste cose, Gesù si assume ogni possibilità di risposta. Volendoci bene, si assume il rischio, potremmo dire, del rifiuto. Questo non toglie nulla al suo voler bene. Però è così, forse quando lo viviamo a livello interpersonale, lo viviamo in maniera forse più, anche più immediata. Ci esponiamo. Gesù non ha nessuna fatica ad esporsi. Pietro risponde e dice, tu sei il Cristo. A un esame di cristologia, Pietro sarebbe stato promosso con 100 elogi, con 30 elogi.
Cristologia è una materia importante,
importantissima,
lo insegnate. Capito? Cioè, e ringrazio aver insegnato quella materia, perché ho smesso di studiare teologia, da allora ho preso il Vangelo di Marco per dire cercavo un'opera di cristologia narrativa. Il Vangelo di Marco è la prima cristologia narrativa, che è ben diversa da tutti i trattati di cristologia. Comunque, tu sei il Cristo, è un'esplosione di gioia, perché era l'attesa dei millenni, il Messia promesso, aspettiamo ancora anche noi sempre il Messia, no, che verrà, l'uomo ideale, rappresentante di Dio sulla terra, porterà la pace, la giustizia, il benessere, i monti stileranno miele, un acino d'uva farà una damigiana di vino, tutto germinerà dalla terra spontaneamente, una meraviglia, insomma. Cioè, è il mondo dei sogni, no? Il Cristo è quello che realizza tutti i desideri dell'uomo. Non è così Dio che noi lo pensiamo, anche, no? Come anche giusto.
Tutti i segni che ha compiuto anche Gesù fa vedere che la realizzazione piena della vita. E allora anche il Salmo che abbiamo pregato all'inizio, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, eccetera. Come dire, so chi sei, e oserei dire in te io vedo realizzate quelle che sono le mie aspirazioni. Per cui un'esclamazione di gioia.
Se pensate che è bello davvero con quanto è stato scritto precedentemente nel Vangelo, se capitano queste cose. Che lo zoppo cammina, che il cieco vede, che tutti andiamo a mangiare, e finalmente c'è libertà, c'è giustizia, non c'è più male, si può comunicare. Cosa vuoi di più? Ecco, è bella questa esplosione proprio di gioia e di... Tu sei il Cristo. E c'è un errore. Perché Gesù lo sgrida, lo minaccia dopo? Invece di dirgli bravo, tu sì che hai capito. Lo minaccia come i demoni, perché prima di dire tu sei il Cristo di Dio, chi è stato? Satana. Nel primo esorcismo. Io so che tu sei il Cristo. Dove sta l'errore di Pietro, secondo voi? Sta tutto in una cosa. Nella parola il. Tu sei il Cristo, no, non Cristo. E devo scoprire, ma il Cristo che penso io. Dove sta il nostro errore con Dio in tutte le definizioni? È che pensiamo che sia il Dio che noi pensiamo, invece è ben altro, e lo dirà subito dopo. Sì, realizza i miei desideri, ma in modo abbastanza opposto a come io penso. Non attraverso il potere, attraverso il servizio, non prendendo in mano tutto, ma mettendosi nelle mani di tutti, non con la ricchezza o la gloria, ma con la povertà, l'umiltà dell'amore, cioè tutto su un'altra strada, sulla strada della vita che invece Noi sappiamo la strada del potere, del dominio, dell'egoismo. Tu sei il Cristo, adesso ci prendiamo in mano il potere noi e io sono il tuo rappresentante, sono Pietro. Porterò il trilegno in testa. Tu sei il Cristo. Comunque va bene, è sbagliata, è giusta, ma è anche sbagliata. Cioè, cosa c'è di bello in questa risposta, no? Al di là dell'errore, ecco, che è importante, cioè che veramente si sente legato a questa persona. Anche se ha capito un Cristo, si potrebbe dire, tutto il resto del Vangelo vedrà che ha capito niente. Subito dopo verrà chiamato Satana. Cioè, lo capisce all'incontrario, eppure gli vuol bene. Cioè, e questa è una cosa, la bellezza di Pietro è che non mente, dice quel che sente. Poi viene una doccia fredda, poi vedremo il testo che segue e lo chiama anche Satana. Ma Pietro però qualche persiste, va avanti. Sia sbagliando, sia però cercando di entrare nel mistero. E anche esponendosi nella risposta, no?
Anche il fatto che questo avvenga nel cammino, mentre sono per via, questa collocazione che all'inizio sembra quasi secondaria, quasi a dire che neanche Cesarea di Filippo basta in quanto Cesarea di Filippo. Sono, potremmo dire, proprio quelle sicurezze che ci portiamo con noi, allora possiamo essere in ogni luogo, il più vicino, il più lontano, ma se portiamo con noi le nostre certezze e facciamo fatica a lasciarle, è difficile che riconosciamo pienamente Gesù. Però potremmo dire, quello che ci può aiutare è rimanere in cammino. Guai, potremmo dire, se Pietro si fermasse. Se Pietro si fermasse e dicesse, so chi è Gesù, questo è, c'è già la definizione dogmatica pronta, allora lì Pietro si bloccherebbe, non solo bloccherebbe Gesù, bloccherebbe anche se stesso. Rimarrebbe sempre un cammino a metà. Invece, assieme, fare questo cammino con Lui, essere per strada con Lui, ci aiuta. Ci aiuta a non avere precomprensioni, preconcetti. Ci aiuta a vivere questo rapporto con molta libertà, senza paure. E siamo appunto come, così come Pietro è vero, è sincero nei confronti di Gesù, così Gesù può entrare pienamente in relazione con Pietro.
Pensavo adesso, no, a rivedere questo brano un po' come riassuntivo e vedere il cammino fatto finora per passare prima di passare alla seconda parte e vedere cosa pensa la gente di Gesù. Cosa penso io a questo punto? Chi è lui per me? Sentire diretta la sua domanda a me, chi sono io per te? Vedi forse qualcosa? Ecco, cosa hai visto di nuovo in questo cammino? Che è il presupposto poi per la nuova imposizione delle mani per vedere più chiaramente che sarà la seconda parte del cammino. Dopo comincerà il vero cammino, no? Da qui. Una volta che sai in fondo sia legati o bene o male, anche capendo male, comincia poi il cammino insieme. Allora così potremmo adesso vedere un po' che cosa di nuovo ha portato, ecco, la lettura del Vangelo per me a questo punto del mio cammino, ma non così a livello teorico di definizioni, di acquisizioni, ma nella relazione chi è lui per me. Cosa ho capito in fondo di lui? Cosa mi è piaciuto? Ecco. Cosa intravedo di interessante? Racconto prima un fatto capitato in Caramoja tanti anni fa, che era una zona del nord dell'Uganda conservata come riserva umana, per cui gente molto primitiva. E c'era un padre molto bravo che andava così, di villaggio in villaggio, ad annunciare il Vangelo, lo deridevano, poi lo facevano sedere la seconda o terza volta, poi lo mandavano, c'è qualche notizia, allora dava la buona notizia di Gesù. E dopo, alla fine, lo invitavano a tornare, parlava così, alla fine volevano farsi battezzare anche il capo. E allora, per farsi battezzare ci vuole il catechismo, allora lo interrogava. Gli altri rispondevano, il capo no, e diceva, ti posso battezzare se non sai. E allora, una volta dopo, ritorna, per aver imparato meglio il catechismo, e il capo non risponde. Dice, ma io non posso battezzarti se non rispondi. Allora il capo si punta e dice, prima di tutto io sono il capo, sei tu che rispondi a me. Secondo, io voglio essere battezzato, e quasi piangeva, perché io ho conosciuto Gesù che ha fatto questo, e ha raccontato tutta la storia di Gesù. E voglio essere come lui, e voglio seguire lui. Allora ho capito qualcosa anche il missionario. Lo raccontava lui. Nessuno si chiama Pietro.
Cioè, dove cercarlo veramente?
Lui ti ha risposto?
Ma a volte sì, a volte no.
A me ha risposto, e io chi sono per te? Cioè, sono io che devo rispondere, non lui.
Cioè, io.
Che cosa ho intravisto, ecco, davvero, con molta semplicità, perché qualcosa intravediamo.
Ho intravisto l'amore, la bontà, cose che nel mondo normale tante volte non vedo.
Ecco.
E queste cose.
Ecco, proprio la vera conoscenza è cosa intravedi tu. Non le risposte prefabbricate, cosa hai proprio sperimentato, e da lì si parte. Anche rispetto a tutta una religiosità che va in cerca di sicurezza, di definizioni, di steccati l'uno contro l'altro, c'è invece proprio la verità dell'esperienza che è incontrovertibile, che ti apre alla realtà e agli altri, è molto più bella, è divina. Ed è per sé la porta del cristianesimo, che non è una legge, non è una norma, ma è una persona. che ci ama e ci apre all'amore verso tutti, dandoci il suo spirito. Quindi, e il racconto della sua vita non è altro che questo, la vita uomo nuovo, che Dio fin dal principio ha pensato a sua immagine e somiglianza, no? Ed è questa la bellezza della lettura del Vangelo rispetto a altre cose. Ed è per questo ancora attuale anche oggi, dopo 2000 anni, lo leggi e dici, ma guarda, mentre lo leggo, è per me.
Infatti quello che io intravedo quando cerco cos'è Dio per me, la cosa che intravedo così è cosa sono io per Lui. È più immediata, cioè è più immediata. Mi arriva più facilmente intuire cosa sono io per Lui.
E di riflesso poi ci sarà anche l'altro.
Esatto.
Difatti la Bibbia ci rivela chi siamo noi per Dio. Ci rivela la passione di un Dio che si perde per noi. Ci rivela il suo amore per noi, quindi chi siamo noi per Lui. In modo che noi diventiamo come Lui dopo. Sentiamo anche a spizzichi delle cose.
Io intravedo la liberazione che su di me, cioè nella mia vita ho sperimentato, la liberazione da quelle certezze che a me personalmente stavano uccidendo, cioè l'immagine di Dio, la mia immagine di Dio stava uccidendo la mia relazione con Dio e anche uccideva me, cioè mi soffocava proprio in una specie di... che non riuscivo quasi a respirare, nonostante questo cercavo il rapporto con Lui, quindi il fatto che non ho mollato ho capito che mi ha aiutato poi a vedere che dovevo lasciarle proprio che cadessero queste certezze, anche se successivamente al crollo delle certezze la cosa che io ho detto, Signore, mi fa fare un po' fatica è che entri in un buio sul momento, perché non hai più un appiglio in un certo senso, no? Almeno prima avevi quelle quattro cose che ti hai messo in testa.
Come il cieco si attacca a tre cose e sta lì. Vedi forse qualcosa, esatto, di nuovo adesso?
Esatto. Adesso inizio a intravedere qualcosa. E io devo dire che grazie comunque a questa fiducia, lo dico perché è una cosa evidente, la maternità, sì, è stata una di queste grazie, assolutamente. Di questo sblocco, ecco, di questa immagine che ci ha influito molto sulle mie scelte. Però appunto è sempre un cammino, non è che adesso ho capito, allora mi hai dato questo dono, mi hai liberato da tante... Però no, non è finita, sì, ho sempre...
Ti piacerebbe se fosse finita?
Ma no, penso che mi annoierei di brutto.
Meno male, se è finito è ciò vero, che è bello è brutto. Meno male che è infinito questo.
Ma all'inizio pensavo, no, vabbè, adesso,
adesso
basta. Invece, cioè, è più bello andare avanti e scoprire ora cose nuove, insomma.
Ma forse, pensando che cosa può essere Dio per me, potrebbe, la domanda che potrebbe fare è farmi, cioè che mi faccio, che cosa sono gli altri per me, se qualcosa di, perché sono bambini, se qualcosa di, se sono gli altri per me, se per gli altri, se gli altri per me sono qualcosa di perfezionato, se è stabilito, classificato, oppure se sono un'avventura da scoprire qualcosa, qualsiasi. E in questi anni, così pian pianino, con tante difficoltà, per me gli altri stanno assumendo un'avventura da seguire. E piccole cose quotidiane. E questo, forse in questo la mia domanda a me stesso, cosa dire. E non c'è risposta.
Poi me lo chiedo in modo totalmente aperto, senza dare la risposta, in modo che qualunque risposta mi va anche bene, si espone molto. Far vedere anche un pochino, no, una tecnica narrativa del Vangelo, che prima racconta i fatti e tutti si interrogano. Adesso chiama i discepoli, li porta fuori da tutti i fatti, uscì l'esodo, va proprio il punto più lontano nella zona pagana e adesso li interroga. Io, te, chi sono io per te? Cioè, dopo aver fatto vedere, essersi esposto lui, ecco, adesso dice, esponetevi anche voi un po', che così possiamo camminare un po' insieme. Cioè fa anche tenerezza in Dio, che ha bisogno che anche noi ci esponiamo, perché ci rispetta, siamo l'altra parte, siamo la sposa, lui è lo sposo, sono le nozze detti quel salmo. Ci stima di una stima infinita Dio. E la sua vita dipende dalla nostra risposta, effettivamente. E quante risposte diamo di così orribili, da usare il nome di Dio per fare le guerre, le ingiustizie, bruciare, fare, per dire, poveretto, povero Dio.
Lei ha detto di una contraddizione, non è una critica, è una riflessione, una contraddizione bellissima, proprio prima ha fatto la benedizione, perché lei quando diceva che non ci sono verità.
No, ci sono.
No, sì, appunto.
Non sono le mie certezze,
esatto,
le verità.
E la voce che mi sta ragione. Non ci sono certezze.
Non ci sono, ma.
Esatto.
Purtroppo, troppe.
No, appunto, sì. E non dovrebbero esserci, cioè ogni cosa non è prestabilita e sì. Va vista, va capita. Sì. Quindi in questo c'è l'equazione uguale. Prima si vede, si capisce e poi si sta, è la verità. Nello stesso tempo, e per fare questo un percorso lungo, nello stesso tempo il fatto di non esserci certezze e verità così semplici potrebbe indurre qualcuno a trovare le proprie.
Infatti facciamo così.
Rischiosamente, perché si esce completamente.
Esatto.
E questa è una contraddizione,
lo so.
Che si rischia a non avere questa libertà, si rischia a non seguire la verità.
Sì, sì, sì. Ma difatti chi scambia le proprie certezze per la verità è fuori strada. E qui invece è una verità sempre aperta, perché la persona non ce l'hai mai in tasca, tantomeno Dio. È una relazione, la verità di una relazione è il cammino che fai, capisci? Non è 2 più 2 fa 4. Che se prendi 2 conigli e 2 conigli, fanno 40 conigli anche, non 4. Quindi,
Non è che voglio adesso, non so se è un discorso chiaro.
No, però. Io lo conto come...
Perché noi vogliamo le certezze per tutelarci, anche nelle relazioni con le persone. E così neghi la relazione. Abbandonati con fiducia alla realtà. Scopri la verità, che è la realtà, che è molto più grande, e di mano in mano che la scopri, diventi responsabile, cioè capace di rispondere con la tua vita tu a questo, che già si è esposto.
Infatti,
sì, lo so. E capite la differenza tra tutto un cristianesimo ideologico che è in nulla diverso da tutte le altre religioni più tremende. Sentiamo la risposta di Gesù la prossima puntata, che è più interessante. Cioè. Però è bello questo punto d'arrivo, perché comincia la relazione adesso. Mentre prima lui era uno che faceva già, cosa fa, vediamo cosa fa, lo mettiamo sotto osservazione. Adesso dice, beh, calma ragazzi, chi sono io per voi? E Pietro si espone e poi comincerà a esporsi anche lui, vedremo la volta prossima, e la seconda parte arriverà a tutta l'esposizione che Dio fa di sé per l'uomo, in risposta proprio alle nostre risposte.
Concludiamo con la preghiera di Gesù. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un avviso. Domani sera alle 20.45 nella chiesa di San Fedele, piazza San Fedele, qui a Milano, come Gesuiti di Milano organizziamo una serata di preghiera in preparazione al Natale, dalle 20.45 alle 22. Buonanotte.
Buonanotte.
Per cui il generativo è potente, che è per forza la...